e addirittura rispetto al 2006 sono raddoppiati. Nel 2006 erano 33.000, 34.000 gli sfratti eseguiti in Italia per morosità, come si suol dire, come si diceva prima, è un termine equivoco che allude a cose piacevoli e invece nasconde una tragedia. Nel 2011, i dati purtroppo del 2012 non li abbiamo ancora, sarebbero sicuramente più elevati, gli sfratti nel 2011 sono stati 64.000, di cui la stragrande maggioranza, l'87%, per morosità. Negli ultimi cinque anni di crisi, dal 2008, no, questo arriva un po' prima, quindi su questo contano i primi tre anni della crisi, sono stati emessi 287.000 provvedimenti di sfratto, di cui 238.000 per morosità. 127.000 sono state le esecuzioni di provvedimenti. Vuol dire 127.000 famiglie che sono arrivate, come si diceva, sul binario morto, sono arrivate al capolinea, sono famiglie che hanno perso quel bene essenziale che è l'habitat di una famiglia, anche degli individui, ne sono rimasti privi. Se voi andate in una città come Torino, scoprite persone costrette a vivere in auto dopo aver visto la propria casa pignorata e in attesa del pignoramento dell'auto. E molto spesso, il dato più inquietante di questa situazione, sono famiglie di nuovi poveri. Sono famiglie che fino a due o tre anni fa avevano un reddito adeguato. Molti di questi, ci dicono le statistiche, appartenevano al terzo o al quarto decile. Cosa vuol dire terzo o quarto decile? I più poveri appartengono al primo decile, al primo 10% di popolazione. Poi c'è il secondo, poi c'è il terzo. Appartenevano dal terzo in su, quindi sono persone che sono cadute fuori, sono gli impoveriti nel senso più drammatico del termine, che sono figure e persone che non hanno la cultura della povertà, che non conoscono i meccanismi, che si vergognano della propria nuova condizione inedita, che possono fare il confronto sul modo con cui vivevano pochi, che perdono la rete delle loro relazioni amicali. È una tragedia, appartengono a questi molti suicidi, molti casi di disagio psichico, eccetera, laddove la povertà morde sulla vita. Come rimediare? Voi avete lavorato su questo, alcune delle vostre proposte. Certo, affrontare la povertà alla radice significa immaginare di rovesciare il senso comune prevalente. Questo non esistono, non si esce da questa situazione con una manutenzione del disastro, con una ordinaria manutenzione del disastro, con qualche accorgimento, con qualche leggina. Questo è il prodotto di un meccanismo complessivo, europeo e globale, che ha scardinato i pilastri di un mondo che non era un mondo felice, ma era un mondo, almeno nel nostro Occidente, relativamente equilibrato. Era il mondo nel quale contava la produzione contava di più del consumo e della finanza. È un mondo nel quale la finanza ha preso il posto di potere, o come dice Papa Francesco, l'idolo è balzato al primo. Il denaro nella sua forma più astratta, il denaro nella forma del pezzo di carta, nemmeno più del pezzo di carta, del bit nel circuito globale, è detta la propria legge. La legge con cui funziona il sistema finanziario è una legge che drena risorse in basso e le concentra in alto. Non si sono mai visti, come in questo periodo di crisi, tanti miliardari, o meglio, miliardari così grandi. Miliardari col patrimonio così grande. uomini, individui che hanno più ricchezza di alcuni stati, no? E questo è il meccanismo di base. E poi dentro questo meccanismo bisogna cominciare a ragionare su come eroderlo. Sicuramente, con questo vorrei concludere, un tema sconosciuto, impronunciabile nel nostro circuito politico, in parte anche mediatico, ma indispensabile, è quello del reddito universale. È quello del di un reddito minimo garantito, che può essere di diverse forme. C'è quello più nobile e più difficile da realizzare, che è il reddito garantito universale, che sarebbe quello che ci permetterebbe di levarci di dosso un po' di quella vergogna che dovremmo provare. Poi c'è il reddito, le diverse forme di reddito minimo di cittadinanza, di sopravvivenza, di autonomia, ci sono un'infinità di forme e anche solo il panorama europeo ce ne presenta un repertorio amplissimo, sono diversissime le forme di garanzia del reddito, vanno da quelle più teutoniche, più dure, con controlli e garanzie, a quello il modello danese, che è in realtà un workfare, è un modo per spingere a lavorare, ma con un accompagnamento e una garanzia del reddito, altri più ampi, tutti ce l'hanno in Europa, è una qualche rete più o meno generosa di correzione delle condizioni di maggiore disagio sociale. Gli unici in Europa siamo in tre: l'Ungheria, la Grecia, l'Ungheria che non è un grande modello di democrazia, la Grecia che vive, come sappiamo, e noi. Sono solo tre. Per questo bisognerebbe incominciare a ragionarci sopra, in controtendenza, in direzione ostinata e contraria rispetto a quella prevalente.